Allora, 1 Corinzi 15, i versetti dal 31 al 58. Poi il Vangelo di Luca, capitolo 24, dal 36 al 43. Poi, ultimi versetti, lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetti 20 e 21.
Scusami, Filippesi. Grazie.
Filippesi 3, 20 e 21. Bene,
Corinzi,
20, 31, fino qui.
dal 31 al 58. Io muoio ogni giorno, sì, per il vanto di voi che ho in Cristo Gesù nostro Signore. Se, secondo l'uomo, ho combattuto in Efeso con le fiere, che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo e beviamo, perché domani morremo. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Io dico, lo dico a vostra vergogna. Ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Stolto, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo, come ha stabilito, e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Vi sono anche dei corpi celesti, dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna ed è altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Così sarà pure la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e risuscita pieno di potenza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è corpo naturale e vi è corpo spirituale. Così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l'ultimo, Adamo, divenne spirito vivificante. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima è il naturale e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo, che è il Signore, è dal cielo. Quale è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e quale è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Ora questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente, la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. La tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Perché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e questo mortale rivesta di mortalità. Così, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziamo sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perché, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen.
Poi l'altra lettura. Questo comunque è un capitolo meraviglioso. Meraviglioso. Se solo ci soffermassimo a riflettere su ogni riga che è collegata con i riferimenti ad altri versetti della Scrittura, è solo questo un culto di adorazione al Signore. Ma è pieno di spunti, pienissimo. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Poi il Vangelo di Luca, invece, al 24, dice: se c'è qualche volontario, venga pure avanti. Dal 36 al 43. Vieni, Laura.
Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro: «Pace a voi!» Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Allora egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho». E detto questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia, egli disse loro: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. Ed egli li prese e mangiò in loro presenza. Amen.
Poi andiamo a Filippesi 3, e i versetti dicono dal 20 al 21. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Amen. Amen. Possiamo accomodarci, fratelli. Bene, sappiamo che la scrittura è veramente un manuale pratico che ci insegna tutto quello che dobbiamo sapere per essere saldi, mantenerci saldi nella fede, su tutte le cose che riguardano la vita, le nostre problematiche, comprende tutti gli insegnamenti sono compresi. Infatti dice che la scrittura è, ogni scrittura è stata fatta utile per ammonire, per indirizzare, per esortare. Adesso non sono proprio i termini esatti, però il senso è questo: per condurre chi si dice credente nella retta via. E la retta via sono i paletti che il Signore mette, che sono sempre più stretti. E però hanno tutti un unico scopo, un'unica direzione, questi paletti, che sono trasformare quest'uomo che prima era incredulo ed era veramente un grande peccatore, e lo porta al ravvedimento. La parola è stata mandata perché non cada a vuoto, una preghiera di oggi, ma perché vada ad effetto, E la parola del Signore va ad effetto perché ha il potere di andare ad effetto. Come vedremo dopo, i cieli raccontano la gloria, perché con la parola il Signore ha creato e con la parola ci fa delle promesse. E queste promesse sono vere per chi crede. Anche se vediamo che la fede dice è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Di cose che non si vedono. Quindi la fede crede senza vedere. In un appunto che avevo fatto, probabilmente qualche culto passato, era stato detto che la fede è passione ardente, sofferenza per il dolore, sofferenza e dolore per i peccati commessi e speranza nella misericordia di Dio. È così che si deve muovere il credente. Questo è stato detto nelle nostre riunioni, non in altri culti su internet, perché l'ho segnato qua sulla Bibbia. Eppure abbiamo visto qua nel racconto dei Vangeli che anche i discepoli erano increduli quando hanno visto Gesù risuscitato, erano increduli. E lo dice la scrittura. Ecco, però ecco, noi abbiamo iniziato da leggere 1 Corinzi 15, che è una lettera che è stata scritta da Paolo durante il suo lungo soggiorno ad Efeso, attorno al 54-55 d.C. Queste sono informazioni che possiamo reperire nel manuale. Io leggo sempre quello di René Page per vedere che avere dei riferimenti, e poi ci sono i riferimenti nelle nostre scritture, e poi anche il sito laparola.net, quando uno prende il testo continuo, può mettere i commentari, e quelli ti guidano anche, perché ci sono altri credenti che hanno fatto delle riflessioni sugli stessi argomenti che magari noi leggiamo adesso, che prima non avevamo avuto la possibilità di rifletterci sopra. E Paolo, sappiamo che quando scrive la lettera ai Corinzi, è molto preoccupato perché è una chiesa che è stata fondata da lui, però lui non era assente perché non era più a Corinto, era a Efeso. E però sente dire che ci sono vari problemi, ci sono problemi di moralità, sappiamo cosa è stato fatto, che mi sembra che uno prende la moglie di suo padre addirittura come sposa. Poi un'altra cosa, ci sono disordini, perché uno dice la chiesa è di Apollo e di Paolo, addirittura la chiesa è di Cristo, e mettono Cristo sullo stesso livello di Paolo e di Apollo. E quindi Paolo è molto preoccupato e vuole ritornare a Corinto per insegnare, però sappiamo che questo gli è impedito. Allora mi sembra che manda Timoteo una prima volta, suo fedele, diciamo, figlio nella fede. E tra le varie difficoltà che si trova Paolo a confrontarsi, c'è l'incredulità di alcuni membri della Chiesa e di persone che non riconoscono e non riescono a comprendere la risurrezione dei morti. E lo stesso, come abbiamo visto anche nel Vangelo di Luca, gli stessi discepoli non riconoscono, si spaventano quando vedono Gesù, pensano di aver visto uno spirito. C'è scritto proprio che hanno paura. Quindi vuol dire che la risurrezione per loro non era ancora una cosa che avevano assimilato per fede. E Paolo, nella lettera ai Corinzi, all'inizio, al versetto 31, dice: io muoio ogni giorno, sì, per il vanto che ho, il vanto di voi che ho in Cristo Gesù, nostro Signore. Ogni credente muore necessariamente al cospetto di Cristo. Riconosce quindi la sua giustizia, cioè la giustizia e la santità di Dio, e la sua inadeguatezza. Ma Dio, che è misericordioso, è in grado di trasformare la vita di ogni peccatore che si ravvede. Anche l'opera della Chiesa, come dice Paolo qui, è un'occasione per far morire l'uomo e far emergere Cristo. Perché io l'ho compresa così, io muoio ogni giorno, sì, per il vanto che ho di voi, in Cristo Gesù nostro Signore. Perché Paolo aveva fondato questa chiesa a Corinto, e quindi ogni volta che sente è come dei colpi lo trafiggessero, delle cose che non vanno. Eppure si sottomette comunque alla volontà di Dio, sopporta le sofferenze che deve sopportare. E però riconosce che per far avanzare l'opera del Signore muore ogni giorno per quest'opera. Poiché, infatti dopo fa un breve fa un accenno al peccato, perché prima dice, se secondo l'uomo ho combattuto in Efeso con le fiere, che utile ne ho io? Cioè se ho combattuto con le fiere per delle questioni terrene, che utile ne può avere Paolo? E poi dice, e se i morti non risuscitano, come alcuni erano... sostenevano, sappiamo che c'erano i sadducei che all'epoca, però questa è una questione interna alla Chiesa, non è tanto riguardante i sadducei, però probabilmente alcuni sadducei si erano convertiti, questo non lo possiamo sapere, io questo non lo so, però mi sembra di capire che c'erano delle persone che non credevano nella risurrezione. Allora Paolo dice, se i morti non risuscitano, allora tanto vale che continuiamo a ingannare il tempo, nel fare quello che l'uomo naturalmente fa, a mangiare, bere, a distrarsi, perché tanto domani moriamo. E poi però dice, non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, ritornate a essere sobri e retti e non peccate. Perché dice questo? Poiché chi pecca non riconosce Cristo e l'opera di giustizia da lui compiuta, e viene assalito da numerosi dubbi. Questi dubbi, oltre alla sua vita di tutti i giorni che lo fanno camminare come una folle banderuola, un po' a sinistra, un po' a destra, questi dubbi riguardano anche la risurrezione, la nuova vita. Perché uno non è puro di fronte al Signore se continua a peccare, non ha fatto pace con Dio. Pace con Dio l'ha fatto una volta per sempre. Poi il Signore è misericordioso. Sappiamo che la misericordia di Dio la conosce solo chi l'ha sperimentata nella sua vita e sa quanto il Signore è paziente. Io ho sentito dei ragazzi, diciamo ragazzi, ma gente di 50 anni o 55 che predicava nelle chiese e diceva il Signore ha avuto pazienza di me per 19 anni, però poi sono arrivati il momento che sono cambiati, hanno dimenticato tutte le cose che stavano prima, l'hanno buttate nel secchio e hanno tenuto lo sguardo verso la meta, come dice Paolo. E quindi quando uno non pecca, si santifica e poi continua indietro a peccare. Si santifica e torna indietro a peccare. A parte che non va avanti perché è una cosa che ti stanca, perché vai un po' avanti, poi vai indietro, poi devi non faticare per tornare al punto che avevi lasciato un mese prima, che avevi già arrivato. Quindi è una fatica anche. E poi non sappiamo se il Signore comunque ancora misericordia, ci dà ancora tempo per noi, perché questo non lo possiamo sapere. Perché in un'altra lettera dice, se il Signore lo permetterà. Se il Signore permetterà, allora avremo ravvedimento e potremo di nuovo ricominciare la strada della fede. E quindi i dubbi che avevano riguardava, visto che non camminavano in linea retta nella fede, riguardavano la risurrezione e la nuova vita dopo la morte. La domanda che pongono a Paolo è con quale corpo verremo? Lo stesso Paolo afferma che le sofferenze che lui ha dovuto sopportare ad Efeso, combattendo con le fiere, non erano in vista di questa vita qua, materiale, sulla terra, questa vita e questi anni che il Signore ci concede. E questo è bello perché significa che il cristianesimo vero, quello di Paolo, quello di tutti i suoi figli fedeli, è inattaccabile dal materialismo, è inattaccabile dal materialismo. Il materialismo è la filosofia che è il concetto della vita, del mondo, che domina tutto il mondo. Nonostante le persone si dicano credenti, sono materialisti dall'A alla Z, cioè dall'inizio alla fine della loro vita, perché è tutto mirato su questo potere terreno, sul potere, sui soldi, sulla materia. Adesso non voglio fare un discorso qualunquista, però se ragioniamo in questi termini sui valori nobili, il materialismo punta tutto su questa terra. Per quello che nascono i partiti, le correnti politiche, le ideologie, tutto volto a questi 4 giorni che noi passiamo qui. quindi il consumismo, è frutto del materialismo, ma anche le ideologie politiche di sinistra sono frutti del materialismo, sono uno dei frutti più grandi di questo secolo che è passato. Però io credo che il cristianesimo vissuto, quando dice che il Signore bisogna adorarlo in spirito e verità, ecco, se arriviamo a adorare il Signore in spirito e verità, vuol dire che abbiamo fatto pace con Dio una volta per tutte. E quindi siamo inattaccabili come credenti da parte di chi si fa portatore di queste ideologie e del materialismo. Siamo inattaccabili, il cristianesimo è inattaccabile, perché Cristo, quello che ha compiuto, è inattaccabile. È una meraviglia quello che ha compiuto Cristo. Però il cristianesimo può essere attaccato e scalfito, questa fede che noi abbiamo. Quando un cristiano pecca e si comporta in modo disordinato, dando agli increduli, come insegna la Scrittura, occasione di bestemmiare il nome di Gesù. Chi è in Gesù non ha più nessuna privazione. È sbagliato l'idea che se uno si incammina per la via della fede ha delle privazioni. Non ha delle privazioni, ma considera nuovi valori già in questa vita, per se stesso e per la sua famiglia. Nuove priorità, nuovi desideri, nuovi pensieri della mente, nuovi affetti. Molte volte la famiglia di origine non ti dà l'affetto che magari ti possono dare dei fratelli in fede. E a volte può succedere anche il contrario, perché magari i fratelli in fede sono ancora molto grezzi, diciamo così, molto grezzi. Però questo Paolo dice, lo dico, ritornate a essere sobri. Non peccate, perché alcuni non hanno conoscenza di Dio. Chi è credente pecca e non ha conoscenza di Dio. Dice di averlo, ma non ce l'ha. E poi dice, lo dico a vostra vergogna, a vostra vergogna. E quindi questa nuova vita ci fa sì che ogni uomo che veramente nasce di nuovo, questa parola che è tanto abusata, però è vera se uno assimila per fede quegli insegnamenti di Gesù e li vive, li interiorizza, li vive nella sua vita, li applica alla sua carne. Nuovi desideri, nuovi pensieri, nuovi effetti, nuove aspirazioni. Ubbidisce al Signore perché riconosce che c'è una giustizia eterna, al di sopra di ogni autorità umana. Uno si comporta bene e vuole adempiere, vuole piacere al Signore, primo perché vuole piacere al Signore, e quindi per piacere al Signore rispetti i comandamenti, a partire dal primo. E poi soprattutto perché sai che c'è una giustizia superiore, che è quella di Dio, che giudicherà un giorno le azioni di tutti gli uomini, di noi qui riuniti, ma anche dei governanti, di quelli fuori, di quelli che giudicano chi legge la Bibbia, oppure che giudicano come mai Israele si difende. Perché si difende? Dovrebbe porgere l'altra guancia, dovrebbe stare zitto. Giudicherà il Signore le azioni di tutti noi, ma anche quelli che sono di fuori. Perché tutte le azioni degli uomini, ricordiamolo, tutte, sono sotto gli occhi del Signore. Il Signore vede tutto. Ma il Signore giudicherà anche, e questo è anche una riflessione di un fratello in fede, giudicherà anche le motivazioni che hanno spinto l'uomo a fare tali azioni. Giudicherà il motivo per cui quest'uomo è stato animato, per quale motivo è stato animato a fare queste cose. Qual è la motivazione profonda che lo ha fatto fare questo peccato, o l'ha portato nello stato in cui è. È per questo che bisogna correre ai ripari il prima possibile. Paolo ed ogni vero credente hanno la vista sempre puntata all'orizzonte, al traguardo, che gli fa tenere la barra dritta della sua barca verso la meta. E questo gli fa sopportare anche delle ingiustizie, delle sofferenze, delle difficoltà, però non senza speranza o in modo disperato come l'uomo che governa questo mondo. L'uomo che governa questo mondo insegna ai suoi simili a resistere. Resistere. Perché con le tue capacità e la tua forza puoi averla vinta. Secondo le leggi ed i valori terreni, materiali, umanistici, per la gloria di questa vita. Invece Paolo va incontro alle fiere, come tutti i cristiani, i martiri della fede, con la libertà e la gioia vera nel cuore, con la pace di Cristo, che veramente in questo caso sorpassa ogni intendimento umano. Per questo ai suoi orecchi deve essere suonata molto stonata la domanda: come risuscitano i morti? Con quale corpo verranno? E qui Paolo, ispirato dal Santo Spirito di Dio, scrive un capitolo veramente meraviglioso della Bibbia, che è quello che riguarda la risurrezione. Leggendolo la prima volta, diciamo, si può essere quasi sopraffatti da tutto quello che ci viene detto, perché dà una tale mole di spunti di riflessioni e di informazioni che sono veramente possono travolgerci, perché ad ogni cosa dobbiamo rifletterci con calma e lasciare che il Signore ci apra il cuore per capire le sue verità, cioè la verità sua. Ricordiamoci che la somma della sua parola è verità, della tua parola è verità, dice la Scrittura. Prima fa un paragone col seme e quindi diciamo con l'agricoltura, però poi riflettendoci bene, tutta prima questa prima parte, fino a quando parla degli astri, è un inno di lode alla creazione del Signore, è veramente un inno di lode. Come può essere quando uno legge Genesi, che è un trionfo della volontà di Dio, per un credente che ammira quello che c'è scritto nella Bibbia, ammira con cuore sincero, la creazione in Genesi è un trionfo del Signore, è il racconto del trionfo del Signore. E qui Paolo ci dà un esempio di questa meravigliosa creazione. E usa la simbologia e il paragone col seme per farci capire come il Signore ha cura di noi, ha avuto di cura nella creazione. Volete che non si prenda cura anche degli ultimi giorni della nostra vita e della vita dopo la morte? Ma siamo veramente così increduli da pensare che il Signore, dopo che ha fatto tutte queste cose meravigliose, come Paolo qui ci racconta, che è veramente un trionfo, Paolo qua è animato da uno spirito di vita, di forza, di coraggio, perché sa il Signore cosa ha fatto nella sua vita e sa cosa ha fatto nella creazione e sa cosa si aspetta dopo le sofferenze che dovrà passare. Perché il Signore pensa a lui e pensa anche a noi, anche dopo la morte terrena. E allora andiamo a vedere cosa dice Paolo. Scusate, volevo solo vedere di non essere andato troppo. Gli fanno questa domanda: come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Gli chiedono i suoi discepoli. E qui Paolo, abbiamo detto che fa il paragone col seme, che nella terra muore. Sappiamo che il seme quando nasce, qua parla proprio della natura, parla delle piante, parla proprio del seme che viene seminato. Poi c'è anche l'implicazione spirituale, però qua Paolo parla proprio del seme seminato. Il seme, quando viene seminato, ha un involucro esteriore che è duro. Poi all'interno della terra perde questo involucro esteriore, questa durezza, che decade per dare vita al germoglio e poi alla pianta. E Paolo qua indaga sulla forza vitale di Dio, che è la stessa forza vitale di Dio che ha fatto sì che in Genesi, ha fatto scrivere in Genesi, scusate, Genesi 2, allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra Gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne un'anima vivente. Qui Paolo, con l'esempio del seme, vuole riflettere su questo alito di vita che è solamente proprietà di Dio, del nostro Dio creatore. E l'uomo divenne un'anima vivente. Formò l'uomo dalla polvere della terra. Gli soffiò nelle narici un alito di vita. E qui Paolo, col paragone del seme, riflette su questo. Il seme muore nel terreno per rinascere come una pianta. Così anche per chi crede. Però andiamo per gradi. Quando dice, è quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere. Cioè, quando un agricoltore pianta, non semina la pianta. Non semina la pianta, ma semina il seme. E poi aspetta che il seme cresca. Molti dicono, l'ho fatto crescere io perché l'ho coltivato io. Però molti, che non sono così, ci sono anche gli agricoltori che non sono arroganti, e dicono, io aspetto che questo seme cresca. Io aspetto, perché sa che il seme crescerà. Si morirà e darà forma a un germoglio e darà poi vita a una pianta. E quindi questa deve essere la nostra fede. Quindi è così è per noi. Solo Dio sa quale corpo sarà assegnato ad ogni seme che è stato piantato nel nostro cuore. Noi non possiamo saperlo, ma abbiamo fiducia da Dio che, come per la creazione ha pensato ad ogni cosa e ha predisposto ogni cosa per i suoi figli, così lo farà per tutta quanta la nostra vita. Anche la natura stessa della carne, Paolo ci fa riflettere che ci sono carni differenti, c'è la carne dell'uomo, la carne degli animali, dei pesci e degli uccelli. Vuol farci riflettere sulla creazione, quanto è variegata e quanto è multiforme la sapienza di Dio. Ho letto in questi giorni di nuovo un articolo di quel libro degli scienziati alla ricerca di Dio. Ed è bello perché, senza parlare di DNA, di cose tanto difficili, che magari possono capire solo gli addetti ai lavori, nell'osservare la creazione si può veramente dare gloria a Dio. E questo parlava della piuma, delle ali degli uccelli. Ci sono varie forme per cui gli animali possono volare. Ci sono i pipistrelli che hanno una membrana, gli uccelli che hanno le piume. E poi ci sono gli insetti che non hanno delle lamelle, non sono piume, sono completamente diverse, però hanno tutte la stessa funzione. Parlava delle ossa degli uccelli, che sono cave, però all'interno delle ossa degli uccelli hanno delle ingegnerie, si dice, le travi calastrellate, che hanno tutti dei pezzettini di ferro di rinforzo all'interno, e così le ossa degli uccelli hanno i pezzettini di osso all'interno della cavità. E poi gli uccelli, ad esempio, hanno una respirazione diretta che è diversa da quella dell'essere umano. L'essere umano respira più o meno 12 volte al minuto. Gli uccelli respirano 250 volte al minuto. E poi hanno una respirazione diretta, l'ossigeno arriva direttamente ai polmoni e al cuore. Non buttano fuori l'anidride carbonica come facciamo noi. Quindi nel pensare, come fa l'uomo ad aver pensato una cosa del genere? Oppure che questo si sia formato per una serie di eventi casuali, come sostengono gli evoluzionisti. Ebbene, e allo stesso modo, anche altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli, sono tutte carni che hanno una diversa struttura, una diversa funzione, un diverso scopo per cui sono stati creati. Per quello che non possono esistere delle lucertole che poi si sono trasformate in uccelli. A parte che non è mai stato trovato, diciamo, il fossile intermedio. Però la lucertola era lucertola così sin dall'inizio e gli uccelli erano così sin dall'inizio. E poi parla dei corpi celesti, e dei corpi terrestri. Altra la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Ogni elemento della creazione riflette la gloria di Dio. E per quello che il sole ha un calore così intenso e forte, che arriva a noi in 8 minuti, i raggi solari. La luna ha una luce più debole e più pallida. Le stelle hanno una luce talmente intensa che quasi luccicano, quasi sembra intermittenza, perché l'occhio non riesce a percepire. È sempre una questione. Vedete com'è la creazione veramente ti può far annichilire. Perché una stella differisce da altra stella in splendore. Così pure la risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Dio ha quindi avuto, come l'abbiamo letto nella scrittura, un programma perfetto per la creazione. E questo programma perfetto, che l'abbiamo letto in Genesi, il Signore l'ha compiuto. Così, alla risurrezione dei morti, il corpo soggetto alle leggi della materia. La risurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. Cosa vuol dire? Che il corpo nostro è soggetto alle leggi della materia, all'attrito, alle malattie. E poi, visto che ci ha dati il libero arbitrio del Signore, questo libero arbitrio è stato intaccato dal peccato. E quindi è anche soggetto al peccato il corpo dell'uomo. E quindi è un corpo debole, che deperisce, sente il peso della fatica quando lavora, e anche del passare degli anni. Però sente anche la colpa, perché la legge lo inchioda. La legge lo inchioda. Le prove della vita di una persona e le malattie corrompono questo corpo che il Signore ci ha dato in prestito alla nascita. E questo corpo alla nascita, vediamo i bambini quando nascono, sono perfetti. Sembra che non abbiano, sono l'espressione della vitalità fatta carne, l'espressione della gioia. Anche se piangono, sono l'espressione della gioia e della bellezza della creazione. E sono perfetti i corpi dei bambini. Il Signore ci promette però che ci darà un nuovo corpo. Non sappiamo come sarà, ci insegna la Scrittura. Però dice Paolo, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. E quindi l'insegnamento che ci vuol trasmettere Paolo qui vuol dire che ci insegna che noi avremo un corpo spirituale quando risusciteremo, non più corruttibile, un corpo che sarà trasformato, dice poco dopo, o mutato, noi tutti saremo mutati, un corpo adatto al cielo, a questa nuova dimensione, non più debole ma glorioso. E poi dice un'altra cosa molto bella, che la carne e il sangue non possono ereditare questo nuovo corpo, perché la carne e il sangue sono funzionali a questa vita che abbiamo qui sulla terra, perché sono soggette al decadimento, alle malattie, mentre il Signore ci ha promesso una vita eterna. E queste due cose, il corpo naturale e la vita eterna, è l'ostacolo più grande che abbiamo come credenti, perché il corpo e la vita eterna sono incompatibili, il corpo materiale, sono due cose incompatibili. Però Paolo dice che in un istante, al battere d'un ciglio, l'uomo sarà mutato. I morti in Cristo, c'è scritto anche in 1 Tessalonicesi 5, i morti in Cristo risusciteranno per primi, e chi è ancora vivo alla venuta di Cristo sarà trasformato. Qua non voglio entrare nel dibattito che ha reso tante inimicizie anche tra credenti, tra il rapimento pre, post o mid tribolazione. Queste sono speculazioni che personalmente non mi interessano. Quello che il Signore dice, anche se leggiamo 1 Tessalonicesi 5, dice: risusciteranno in ordine i primi, i morti in Cristo, cioè quelli che si sono addormentati nella fede, e poi chi è ancora in vita quando Cristo ritorna a regnare, perché la Scrittura ci insegna che Cristo ritornerà per governare questo mondo, per ristabilire tutte le cose come erano all'origine della creazione. Ci insegna queste due cose. E questo io credo che sono più che sufficienti, anzi sono una notizia bellissima. Però per rivestire l'incorruttibilità, come dice qui Paolo, dobbiamo spogliarci da questo corpo, dobbiamo imparare a spogliarci da questo corpo materiale, fatto di carne e sangue. E questo è il senso più alto della vittoria di Cristo, come dice poco dopo Paolo. Di Cristo, il quale è morto, si è incarnato, cioè dal cielo è venuto sulla terra, quale figlio di Dio, e viene chiamato il figlio dell'uomo sulla terra, perché aveva un padre che erano Giuseppe e Maria. È morto per i nostri peccati ed è salito sulla croce, però la morte non lo poteva trattenere. Il terzo giorno è risuscitato, il primo giorno della settimana dopo il giorno del riposo ebraico, come abbiamo fatto le riflessioni giovedì. Proviamo a riflettere un attimo, fratelli. Il Signore è lo stesso ieri, oggi in eterno, così ci insegna la Scrittura. Non cambia nella sua essenza. Si è dato una prova e ne ha date di prove nella storia della sua fedeltà. Pensiamo al passaggio del Mar Rosso, a tutti gli episodi che ci vengono raccontati, che ci incoraggiano nelle scritture. Si è dato prova nella storia e anche ha dato prova nelle nostre vite, perché ce l'ha fatta cambiare. Chi ha incontrato il Signore ha una vita cambiata, cambia la vita. La cambia, è inevitabile, perché il Signore non ha un potere di morte, ma un potere di vita, un potere di trasformare al meglio l'essere umano. Il Signore non tenta nessuno, c'è scritto. Noi siamo tentati dalla nostra concupiscenza che ci attrae. E quando la concupiscenza è compiuta, compie il peccato, e quando il peccato è compiuto, produce la morte. Vedete che sono cose completamente opposte. Il Signore, quando toccava una persona, guariva questa persona. Addirittura, quando toccavano i suoi vestiti, guarivano. Perché da lui esce solo uno spirito di vita, come c'è stato descritto in Genesi: un alito vitale soffiò nelle narici, e questo uomo di terra prese vita e divenne un'anima vivente. E quindi, se nelle nostre vite ha realizzato le sue promesse, volete che in ultimo non mantenga la promessa di un corpo trasformato? Sarebbe una contraddizione gravissima credere in un Signore così. Il Signore ci vuole dare tutto in questa vita e anche in quella futura. Per quello la Scrittura insiste sempre sul ravvedimento e sul tornare a Lui, sul pentimento. Abbandonare il peccato e continuare nella sua via, pulire le nostre mani e avvicinarsi al Signore, ed egli farà la differenza. Per avere la piena certezza della salvezza, il Signore, dopo aver restaurato la nostra anima, vuole che sappiamo con certezza, per quello che ha fatto scrivere queste parole a Paolo, che ci darà anche un corpo trasformato, non più soggetto alla gravità che ci fa venire mal di schiena, male alle ginocchia, che sono conseguenze del fatto che viviamo in un mondo materiale e non più sotto gli effetti del peccato. Il salario del peccato è la morte, quindi il fatto che l'uomo invecchia è dovuto al peccato. Le rughe che abbiamo sono dovute al fatto della ribellione di Adamo ed Eva, che noi siamo diventati eredi nascendo di quella ribellione. Siamo parte quindi di una nuova creazione. Prima il Signore, è bello riflettere anche su questo, a me è piaciuto molto, ci fa nascere e ci dà un corpo il Signore. Davide dice che ha intessuto le sue ossa nel seno di sua madre, perché Davide, avendo il cuore secondo lo Spirito di Dio, sapeva che il Signore l'aveva fatto nascere nel seno di sua madre, e sapeva che il Signore gli aveva intessuto le ossa, gli aveva dato un corpo. Però se riflettiamo bene, questo corpo che abbiamo, non l'abbiamo scelto noi. Non l'abbiamo scelto noi. Ci ha dato un carattere, ci ha dato un'anima, una coscienza e una mente per riflettere. E alla fine cosa fa il Signore? Dopo che noi nasciamo materiali, corpo corruttibile, pensa anche al fatto che il nostro corpo è soggetto al deperimento. Dio non si contraddice, fratelli. Non cambia o si comporta in modo insensato. Non è capriccioso come è capriccioso l'uomo. Si è promesso una cosa, stiamo certi che la realizzerà pienamente, perché è in grado pienamente di compiere quello che ha promesso. E per rafforzare questa nostra fede ballerina e debole, ci viene in aiuto il Vangelo di Luca. I discepoli erano riuniti e c'è scritto, se mettiamo insieme un po' le informazioni di tutti i Vangeli su questo episodio, ad esempio, prendiamo, vabbè, quando appare ai discepoli sulla via di Emmaus, Gesù dice, apparve in altra forma a due di loro, che erano nella campagna. Poi dice, e mentre andavano a dirlo ai suoi discepoli, questo sempre dopo la resurrezione, ecco Gesù venne ai loro incontri e disse salve. Allora essi accostatisi gli strinsero i piedi e lo adorarono, l'hanno toccato. E poi anche in Giovanni dice, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate, per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo loro e disse loro: pace a voi. Le porte erano serrate e Gesù si è presentato. E questo ci deve far riflettere. Non dice che ha aperto, si è fatto dare la chiave. Gesù non è un problema per Gesù, si è presentato a loro, nonostante le porte fossero serrate. I discepoli quindi erano riuniti e pensavano di vedere uno spirito. E si spaventarono, ebbero paura. Uno spirito è immateriale. Però Gesù si è presentato veramente a loro perché disse: Gesù stesso, comparve in mezzo a loro. Gesù venne dicendo: pace a voi. Essi erano però impauriti. Gesù si presenta e gli dice: sono proprio io. Non sono uno spirito, ma sono in carne ed ossa. E infatti gli dice: guardate le mie mani, toccatemi, guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Però loro erano ancora increduli, dice la parola. Toccatemi, non sono uno spirito, ma nonostante la gioia nel vederlo, che era risuscitato, non credevano ancora in lui. Perché probabilmente erano stati sopraffatti dalle emozioni e dai sentimenti. Per fugare ogni dubbio, egli chiese loro da mangiare. Perché uno spirito non mangia, ma un corpo sì che ha bisogno di mangiare. E allora gli diedero un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele. E Gesù li mangiò in mezzo loro. Questo per percepire, per farci comprendere almeno un po', come sarà anche il nostro corpo mutato. Un esempio nella scrittura della risurrezione è proprio quella di Gesù, che è stato il primo a risuscitare. C'è scritto l'ultimo Adamo, però il corpo celeste è il Signore che dal cielo è venuto sulla terra e dalla terra è tornato in cielo. Questo corpo che avremo non sarà più soggetto alle leggi dello spazio e del tempo, ma un corpo che assimila la natura di Dio completamente. In Cristo, per chi crede e si addormenta con la fede, si ha la perfetta fusione tra lo spirito e la materia. Il corpo non si deteriora più, è forte, potente e glorioso, come dice Paolo, e manifesta in questo nuovo corpo la pienezza di Dio, di cui il corpo che è immagine di Dio. Quindi noi c'è scritto che ci trasformiamo di gloria in gloria, E quindi questo corpo si deve veramente, noi come anima, come esseri umani, che abbiamo un carattere, una mente, dobbiamo veramente imparare per fede a lasciare andare questo corpo, in modo tale che questo corpo nella nuova creazione sarà perfettamente unito allo spirito. Sono due cose che il materialismo non può combattere, perché ha armi spuntate, non so come dire. E per questo la grandezza della fede che ci viene dall'ebraismo, dal cristianesimo, è questa. Questo serve per comprendere con il cuore, dobbiamo comprenderlo con il cuore, che il Signore pensa ai Suoi figlioli proprio in ogni cosa, per tutto quello di cui abbiamo bisogno. Egli vuole farci del bene sempre, e questo bene noi l'abbiamo nel Suo Figlio Gesù, in cui si compie tutto. La potenza di una nuova creazione che annienta la paura della morte. C'è scritto in così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita dalla vittoria. Qui Paolo usa un'immagine molto forte. E può venire in mente quando il mare inghiotte una barca, la porta giù e sparisce. Oppure quando pensiamo ai buchi neri. I buchi neri hanno una forza di attrazione che addirittura fanno sparire la luce. E qui il Signore vuole farci riflettere sulla forza dell'apparizione di Cristo quando è venuto, che è risuscitato e è tornato ai Suoi discepoli. La morte è stata inghiottita nella vittoria. È stata spazzata via. È stata risucchiata come in un buco nero. Perché poi dice la scrittura: O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Cioè, qual è l'arma? Il dardo è l'arma, la freccia per cui ci colpisce la morte. E la freccia è il peccato. E la forza del peccato sta proprio nella legge, che noi dobbiamo resistere e farcela con le nostre forze, con le nostre capacità. Il Signore vuole che crediamo alle sue promesse, in tutte le sue promesse, che sono più vere che mai, affinché possiamo lodarlo per quale Egli è. Non è più sufficiente la creazione, che comunque ci fa annichilire quando riflettiamo da credenti sulla creazione, come pure le potenze degli eventi naturali ci possono annichilire e lasciano l'uomo veramente a terra quando manifestano in tutta la loro forza. Vediamo gli uragani, i tifoni, i terremoti, qu quanto fanno ritornare l'uomo coi piedi per terra. L'uomo che pensa di poter dominare, fare, disfare, tutto come gli pare e piace, arriva un'onda anomala e porta via tutto. Porta via tutto. C'è il deserto allagato in questi giorni, in Arabia Saudita, c'è tanto così d'acqua nelle città. È lo stesso in ogni parte del mondo. Il Signore permette queste manifestazioni della creazione che Lui stesso ha fatto, perché l'uomo si ritorni a Lui, rifletta sulla sua condizione, che non è padrone di questo mondo. Provate a pensare a un uomo che cade da una montagna di 4.000 metri in un burrone, cosa può fare? Niente. È finito. Finito. L'uomo non può nulla contro la gravità, anche se ha costruito gli aerei, se ha costruito i missili, i razzi, le astronavi. Poi succede che manda un'astronave in cielo e questa esplode. Ma un uccello non esplode in cielo quando spicca al volo. Non esplode. Vedete come le creazioni umane sono delle cose rozze, grezze, le macchine che magari ci possono piacere tanto, sono delle cose troppo sempliciotte nei confronti di quello che il Signore ha creato. Quando parla del bufalo che galoppa, la forza del bufalo, chi l'uomo come fa? Non puoi mettere il giogo sul bufalo perché porta via te il giogo. Lo stesso il cavallo, prova a inseguire un cavallo. Poi puoi seguirlo con una moto, lo puoi inseguire con una moto finché non trovi un terreno che il cavallo lo supera e te non lo superi. Vedete come il Signore ci vuole fare bene quando riflettiamo in spirito e verità, ma possiamo riflettere in spirito e verità sulla sua parola solo quando abbiamo fatto pace con lui, se no non ci è dato, non ci è dato, dobbiamo mettercelo in testa. Abbiamo parlato delle masse d'acqua che si manifestano in tutta la loro forza, e anche le masse d'aria ci spaventano. Quando vediamo le nuvole che si muovono in cielo e non sappiamo come si possono formare, e poi si addensano, diventano scure e buttano giù una montagna d'acqua. Così non possiamo comprendere le profondità dello spazio. Non possiamo comprendere come, fino in fondo, come funziona il cervello umano, perché non ci è dato. Il cervello umano è la cosa che meno conosce l'uomo nella sua scienza medica. Conosce un infinitesimo di quello che è e delle proprietà, delle capacità che ha il cervello umano. E non è stato creato in laboratorio, no, no. Viene da, dallo spirito vitale di cui parlava in Genesi, quel soffio vitale. E lì la differenza, l'uomo non crea la vita, l'uomo può solo distruggerla, perché ci mette mano, la manipola, fa come intende lui, come è meglio per lui. Però queste cose, queste potenti manifestazioni della natura, della creazione, annichiliscono di fronte alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo. Anche queste cose devono farsi da parte e rendere gli onori. Sapete come quando i militari sconfitti, l'esercito che vince rende gli onori a quegli sconfitti, sfoderando la sciabola e facendoli passare. E così deve fare anche la creazione. E assieme alla creazione, che lo fa già, perché la creazione ubbidisce le leggi di Dio, non come l'uomo. Assieme alla creazione che fa già questo, che ubbidisce le leggi di Dio, la creazione si fa da parte e rende gli onori al Dio creatore che si è incarnato in Gesù Cristo per la salvezza dell'uomo e per la salvezza e la redenzione di tutta la creazione. Vedete come sono profonde queste parole e come sono piene di speranza e di vita le parole che il Signore ci offre e ci dona. Leggevo, quando sempre in questo libro degli scienziati, che ci sono delle specie di uccelli che migrano e fanno più di 3.000-4.000 chilometri. Però a volte sono talmente stanchi che muoiono, depongono le uova e nasce una nuova generazione. Questa nuova generazione continua il percorso che ha iniziato i genitori. Si affaticano, muoiono, però prima di morire depongono le uova. E quindi solo alla terza generazione questi uccelli compiono il tragitto per cui sono stati autorizzati dal Signore a compiere. Come fanno a passarsi le informazioni da una generazione all'altra? Vedete quanto la sapienza del Signore è così alta e così profonda. E noi vogliamo veramente ringraziare il Signore per la sua parola, perché è l'unica che ci può dare vita, speranza, e ci astrae veramente da questo materialismo, ci lo distrugge. Ma così il Signore fa, così il materialismo va via. Veramente grazie, grazie al Signore per tutto quanto. È veramente un Signore grande. E grande è Gesù. Amen.